Oggi vogliamo leggere un passo che fa parte della predicazione abituale in questa chiesa, perché bisogna mettere attenzione su un punto che è sempre molto importante, che deve entrare nei nostri cuori, nella nostra mente. Ed è l'episodio di Marco capitolo 5, al versetto 21, la donna dal flusso di sangue, la figlia di Jairo. E quando Gesù passò nuovamente all'altra riva in barca, una grande folla si radunò intorno a lui, ed egli se ne stava in riva al mare. Allora venne uno dei capi della sinagoga, di nome Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza, dicendo: «La mia figliola è agli estremi, vieni a imporle le mani affinché sia guarita e viva». Ed egli se ne andò con lui. Una grande folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di parecchi medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito. Poiché diceva: «Se solo tocco le sue vesti sarò guarito». E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò, ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse: «Chi mi ha toccato i vestiti?» E i suoi discepoli gli dissero: «Non vedi che la folla ti stringe da ogni parte e tu dici: chi mi ha toccato?» Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: «Figliola, la tua fede ti ha guarita, va in pace e sii guarita dal tuo male». Quello che vogliamo ancora dire oggi è che è necessario che nei nostri cuori si manifesti il concetto del bisogno estremo che abbiamo di Gesù. L'immagine di questo uomo e di questa donna che si buttano ai piedi di Cristo esprime l'estremo bisogno, da una parte, e dall'altra la grande riconoscenza. Un atto di profonda umiltà è un atto di richiesta che manifesta la profondità del dolore di quella persona. Non poteva accettare che la figlia stesse male, sul punto di morire, e quindi invoca con tutte le sue forze colui che poteva operare nella sua figliola. Vede come l'ultima possibilità. Si sente totalmente dipendente da Gesù per la salvezza della figlia e quest'altra donna per la sua salute fisica. Si vedono totalmente dipendenti. E quindi vanno da Gesù, cercano Gesù come l'unico e ultimo medico che possa operare guarigione. Nella nostra realtà materialista, che abbiamo tanti, diversi sudamericani, e perché vengono qua? E qua c'è lavoro, denaro. Vengono perché nel loro paese forse non hanno queste possibilità di guadagnare la sufficienza, addirittura di sopravvivere. Quindi vanno a cercare fortuna. Di norma è così, come abbiamo fatto noi italiani molto tempo fa. Lasciare le nostre terre per andare in America, in Sud America, in Australia. Quindi qui siamo in una realtà di benessere materiale che crea di conseguenza un profondo individualismo, la sensazione di potersela cavare da solo, di essere in grado di farcela. Siamo in una società competitiva dove è obbligatorio essere migliore degli altri, dimostrare quindi quanto si vale, dimostrare quindi una capacità di affrontare e superare le difficoltà della vita, con fare fiducia su se stessi, sui propri mezzi, proprie capacità. Ma qua vediamo un uomo che si butta ai piedi, che riconosce la sua totale dipendenza, la sua totale incapacità a modificare quella situazione, e si rivolge a chi, secondo lui, può farlo. Riconosce i propri limiti, le proprie mancanze, la propria incapacità. Si manifesta debole. Quello che noi non vogliamo fare in questo nostro paese, in questa nostra società, è dimostrarci deboli. L'ultima cosa che vogliamo fare è dimostrarci deboli. Bisognosi. Perché verremo schiacciati, verremo rifiutati, non considerati, oggetto di scherno. Ora questo senso di autosufficienza ci domina, veramente. E tra le possibili cause per cui Dio non si fa vedere molto in queste nostre chiese, è forse perché vuole insegnarci ad essere dipendenti da Lui, a riconoscerlo come l'unica fonte vera della vita per noi. La vera vita non è quella materiale. Domenica scorsa dicevo: possiamo noi soddisfarci di avere una bella porta, perfetta, parlare con la porta, scambiare amore con una porta, con una casa, con una macchina, con il nostro conto corrente? Possiamo fare uno scambio d'amore col conto corrente? Quanto ti amo, conto corrente? È chiaro che i soldi servono, ma non rendono felici. È un vecchio detto che ha il suo fondamento di verità. I bisogni nostri interiori non sono certo soddisfatti dalla materia o dal successo, o dall'essere rispettati dal mondo che ci circonda. I nostri bisogni sono altri, e li può soddisfare soltanto Gesù Cristo. Per questo Dio aspetta che noi ne prendiamo atto, lo riconosciamo e lo cerchiamo come unica fonte di benessere interiore per noi. Riconosciamo la nostra dipendenza da Lui, che possiamo dire: Signore, senza di Te non posso vivere. A volte noi sentiamo nei film o anche nelle nostre vite personali persone che rincorrono una donna, un uomo, e dicono: non mi lasciare perché non potrei vivere senza di Te. Crediamo che un essere umano possa riempire quel vuoto profondo che abbiamo nei nostri cuori, e ci aggrappiamo tenacemente, forse, a una persona. Ma poi scopriamo che il vuoto permane. Che il nostro bisogno non è soddisfatto completamente, che la nostra vita, diciamo, ci sfugge come questa donna dal flusso di sangue, e sentiamo una morte che lentamente ci pervade e ci invade e ci governa. E ci entra un po' di disperazione nel non vedere soluzioni intorno a noi. E Dio si aspetta che possiamo riconoscere che l'unica fonte di vita è Lui. Quindi diciamo apertamente: Signore, Tu sei essenziale per il mio benessere. Potrei rinunciare a tutto, ma non alla Tua persona. Mettere Dio al primo posto, riconoscerlo come essenziale, indispensabile per noi, capirne l'importanza per sottoporre tutta la nostra esistenza alla sua persona, sottoporre ogni nostra scelta a Lui. Fare sì che Cristo diventi il centro della nostra vita. Dove tutte le nostre azioni sono fatte in riferimento a Lui, riconoscendo la sua centralità per noi. E questo non perché Dio voglia sentirsi il padrone delle nostre vite, ma perché è la verità. Dobbiamo riconoscere questa semplice verità. Cristo è la vita. Cristo è la verità, Cristo è la via. Riconoscerlo per sottometterci. Riconoscerlo come Signore. Ritenere i Suoi insegnamenti come la massima sapienza per noi. E di conseguenza sottostare. Non possiamo sottostare a Dio perché è un comandamento. Perché ci viene imposto, perché temiamo di perdere la sua presenza. Ma deve essere la conclusione di una presa di coscienza. Gesù è indispensabile per la mia vita. Allora, Signore, forse permette molte cose, permette molti problemi, permette afflizioni. Permette schiavitù. Permette che ci lasciamo schiavizzare dagli uomini e da noi stessi. Dai nostri bisogni, dalla nostra ricerca affannosa di una risoluzione ai nostri vuoti interiori. Ci lascia fare. Perché vuole che noi capiamo che la fonte di salvezza è soltanto Lui. Questa donna aveva speso tutti i suoi soldi, era quindi piuttosto ricca. 12 anni spendendo soldi, andando dai medici, cercando una soluzione al suo problema. Ce l'ha inutilmente. Allora Dio lascia che noi ci sforziamo, ci affanniamo, ricerchiamo, anche da credente. Spendiamo le nostre energie, le nostre forze, i nostri tentativi, in mete che non possono soddisfare. Per farci intendere quanto bisogno abbiamo di Lui e soltanto di Lui. E quando scopro questo bisogno, cercarlo, affrontare la difficoltà, per poterlo toccare, per poterlo incontrare, per poter instaurare una relazione intima con Lui, per creare una dipendenza da Lui. Ci sono dipendenze che uccidono, ce ne sono tante in questo mondo, e dipendenze che danno vita. Sono dipendenze che ti annullano come persona. Le droghe sono la massima dipendenza, poi dipendenza dal successo, dal denaro, dalla sicurezza prodotta dalla persona che ti sta accanto. C'è tante forme di dipendenza che ti uccidono come persona, ti annullano. E poi dipendenze che ti danno vita. Io respiro, dipendo dall'ossigeno, ma questo mi dà vita. Non mi deprime, non mi distrugge, non mi annichilisce come persona, mi dà vita. Così il cibo. Ma il vivere per mangiare ti distrugge. E così il Signore crea una dipendenza che dà vita, perché soddisfa i tuoi bisogni interiori, dà pace all'anima tua, ti fa sentire di valore, accettato, amato, ciò di cui hai veramente bisogno, è la vita che ti dà. Ma per poter attingere alla vita bisogna dipendere. E bisogna comprendere il bisogno della dipendenza. Non possiamo dipendere perché è scritto, o perché ce lo dice il pastore, o perché temo forse di essere distrutto all'inferno. Non si può dipendere per questa ragione. Dice: conoscerete la verità vi renderà liberi. Conoscerete, capirete, amerete la verità e amandola la cercherete e vi troverete liberi per questo. Non si può cercare la verità, ma vorrei la verità se tu non sei attratto dalla verità. Non si può imporre a uno la verità se non la vuole conoscere. Non possiamo certo imporre di seguire Dio. Di sforzarci per essere come lui desidera, perché non durerai 6 mesi. Ora tante situazioni sono create appositamente perché possa nascere in noi la fame di Dio. Cioè, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. La fame di sapere cosa è buono per la mia vita, cosa è giusto per me. E chi avrà questa fame sarà saziato. Chi invece segue i suoi istinti, i suoi impulsi, senza cercare di capire cosa è buono per la sua vita secondo Dio, non sarà saziato. Continuerà ad avere fame, fame, fame. Chi berrà di quest'acqua tornerà ad avere sete. Chi berrà dell'acqua di questo mondo tornerà ad avere sete, non potrà appagarla. Quindi chi si lascia guidare dal suo istinto, da quella forza interiore che ti trascina verso una realtà, una meta che ti sembra propizia, rimarrà con la fame e con la sete. Non potrà saziarsi mai. Dovremo scoprire la necessità di dipendere da Gesù. Ma è giusto fare queste esperienze. Non possiamo noi dire ai credenti: guarda che Gesù è la vita, non pensare ad altro, perché non si può dare un insegnamento di questo tipo, che non produce niente. È il Signore stesso che a volte permette situazioni che ci possono portare a comprendere quanto è necessario seguire il suo insegnamento. Per esperienza. Guardate cosa dice la Scrittura. Capire per esperienza la buona, santa, giusta volontà di Dio. Non si può capire per imposizione, o perché è scritto, o per paura. Capirlo per esperienza, attraverso la vita, attraverso le circostanze, dove Dio ti guida anche se tu lo cerchi. Perché tu possa dire: solo in te, Gesù, trovo pace, trovo soddisfazione alla mia sete. Soltanto la tua acqua mi disseta veramente e alla tua fonte verrò a bere di conseguenza. Bisogna capirlo, per poi volerlo. Dio permette quindi che possiamo a volte soffrire di situazioni. Che ci lasciano ferite, un senso di vuoto, per poter capire la necessità di dipendere da Lui, come unica fonte di vita. E nel mondo, diciamo, molte sono le difficoltà che incontriamo. Il nostro è un cammino ad ostacoli. Non è facilitato. Tante volte l'ho già detto, quando questa donna che voleva con tutte le sue forze arrivare a Gesù come ultima spiaggia per la sua vita, ci trova davanti una montagna di gente. E Dio che vedeva il desiderio sano di questa donna, non ha aperto la folla per lasciarla passare. Non gli ha tolto le difficoltà della vita. Non gli ha eliminato i suoi problemi e le sue sofferenze. Non gli ha facilitato il compito. Perché voleva che in lei si sviluppasse una forte volontà di sapere quello che volevo. E cercarlo come assolutamente essenziale per la sua vita. Quindi si fece largo tra la folla, affrontò la difficoltà, affrontò gli ostacoli, si impegnò per superarli e poter arrivare a toccare Gesù, sentire la sua presenza. Sentire quella presenza che guarisce i nostri cuori, lenisce le nostre sofferenze, dà pace ai nostri conflitti e rimanere in quella presenza. Poteva anche rassegnarsi e dire l'ostacolo è troppo grande, gli impedimenti sono enormi, questa massa di gente mi impedisce di arrivare, poteva anche rassegnarsi e tornare indietro. Certo. Ma perché ha continuato? Perché la guarigione per lei era di fondamentale importanza. Non era disponibile a rinunciarvi. E così continuò, proseguì. E raggiunse il Signore, e raggiunse la guarigione. Dio ci offre la guarigione, ci offre l'equilibrio psicofisico, ci offre la salvezza. Però vuole che la cerchiamo, no? Vuole che la riteniamo importante per la nostra vita. Vuole che l'apprezziamo come giusto fare, come la realtà più importante della nostra vita. E di conseguenza dedicare tutti i nostri sforzi per raggiungerla. Non farsi intimorire da nulla, non farsi demoralizzare da nulla, ma puntare dritti alla meta, avendo compreso che l'unica fonte di vita è Gesù Cristo. Tocca a noi capirlo, tocca a noi volerlo. E così avremo un approccio con Dio diverso. Saremo persone, anche se stiamo in piedi o sedute, prostrate alla sua presenza. Siamo prostrati degni. Quando riconosciamo che Lui è l'unica vera fonte di vita per noi, l'unica persona capace di acquietare i nostri conflitti interiori, l'unica fonte di pace e di benessere, e mettere quindi tutto il resto in secondo ordine. Quindi quando riconosciamo questo, siamo già prostrati dentro di noi. Non è necessario prostrarsi fisicamente. Dio guarda il cuore, non guarda la forma. Dio premia un cuore prostrato. Quindi per noi, diciamo, figli di questo secolo, di questa società, è forse un punto abbastanza complesso renderci conto della nostra dipendenza. Io voglio dipendere da Gesù. Voglio lasciarmi guidare da Lui. Voglio intendere la sua parola. Voglio applicare la sua giustizia. Voglio essere servo di Gesù. È un po' difficile per noi dire una cosa del genere, ma dobbiamo arrivarci per avere un cuore prostrato e quindi permettere a Dio di poter sviluppare la sua volontà tramite noi, portare a compimento un suo progetto. Dimostrare che in quest'area ci sono persone che hanno rifiutato totalmente la mentalità del demonio, hanno rifiutato il re di questo secolo, perché vogliono che un altro re li governi, perché noi o siamo governati da Cristo o dal demonio, che non c'è alternativa. Anche se noi non lo vediamo o non ci crediamo, siamo comunque governati da qualcuno. Il principe di questo secolo è Satana, che governa sulle singole persone. Quindi l'importanza di sottomettere tutte le nostre scelte a Gesù, confrontarci con la sua parola, che Gesù possa diventare veramente il Signore delle nostre vite. Io sono convinto che se Gesù diventasse veramente il Signore di questa vita, vedremmo sicuramente uno sviluppo maggiore. Vedremmo la sua benedizione scendere su di noi. Vedremmo il suo amore manifestarsi, operare, liberare, guarire. E quello che mi hanno insegnato quando ero giovane cristiano, quello di, dice, rompere il proprio io, no? Piegarsi per consacrarsi, ce l'hanno insegnato subito. Essendo noi, diciamo, giovani, dal passato turbolento, problematico, abbiamo certo forse captato prima, perché c'era già in noi questa esigenza di un qualcuno che si prendesse cura di noi, o che ci governasse, ci indicasse la strada. È più difficile ripeterlo a chi ha la propria vita, il proprio lavoro, i propri stipendi, il suo andamento normale, tranquillo. Dove si tende piuttosto ad andare a Dio per chiedere, per ricevere la soddisfazione dei propri bisogni umani. Chiediamo che il Signore ci protegga, nelle nostre realtà quotidiane, umane, terrene, che benedica i nostri interessi, i nostri progetti. In un certo qual senso chiediamo a Dio che ci aiuti nel portare avanti i nostri disegni. Quindi quasi vorremmo un Dio che diventasse Lui dipendente da noi. Ma non è questa la volontà del Signore. Dio ci ha chiamati perché noi potessimo entrare in armonia con Lui e potessimo volere i Suoi stessi disegni. E digli: Signore, rendimi strumento della Tua volontà, perché i Tuoi progetti si realizzino attraverso di me. E per fare questo bisogna avere compreso che la parola del Signore è vita per me, è essenziale per il mio sviluppo come persona, e che è essenziale anche per chi mi sta intorno, che non lo conosce. Diventare quindi strumento di benedizione. Lasciare quindi che Cristo mi aiuti a intendere e comprendere che Dio è la fonte unica di salvezza, di vita, di benessere, di equilibrio per la mia vita. E quando lo capisco, accettare di essere dipendenti. Una sottomissione voluta, non forzata, non imposta. Quando Dio dice: mi amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, mi sta imponendo di amarlo, forse? Mi può obbligare ad amarlo? Quando dice: amerai il tuo prossimo come te stesso, mi sta imponendo di amare il prossimo? Mi sta obbligando di amare il prossimo. Si può fare? No, non si può fare. Mi sta dicendo qual è la via per eccellenza che darà pace all'anima mia, equilibrio al mio cuore, affinché possa un giorno comprenderlo e predicarlo con forza, avendolo sperimentato. Se non sperimenti nulla, non potrai predicare niente. Sperimentare l'importanza di essere sottomessi a Dio, per averlo capito. Quindi non spaventiamoci di tante realtà che possono capitarci. Non siamo troppo allergici ai problemi. Non invochiamo subito Dio perché ci liberi da questo o da quello. Perché Dio vuole portarci a intendere quanto è essenziale per noi riconoscerlo come unica fonte di vita a cui andare per attingere, per bere e venire quindi dissetati e liberati dalla fame. Spesso succede che noi siamo sempre pronti a pregare a Dio perché tolga, liberi, guarisca, che bisogna farlo, intendiamoci. Non è che appena c'è una difficoltà subito: Signore, liberaci, Signore, in nome di Cristo. E sbagliamo anche in questo. Di avere la mentalità aperta a capire che Dio ci sta disciplinando, sta permettendo situazioni perché possiamo rinunciare ai nostri progetti umani terreni, che non portano mai una vera pace interiore, per avvicinarci a Dio come unica fonte di soluzione alla nostra necessità interiore. E quindi sperimentarlo come Signore, come sovrano, come unica fonte di vita, rinunciando a tante cose inutili che il mondo propone, che ci disperdono in mille rivoli insignificanti e privi di significato e di importanza. Le difficoltà devono rafforzare in noi la convinzione che Gesù è l'unica soluzione per noi, imparare quindi anche a lottare, a reagire, a cercare, a insistere. Una volta dobbiamo pregare, 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 pregare per avere una risposta. A volte preghi e non vedi nessuna risposta, perché devi capire cosa è utile per te, per la tua vita, cosa è importante, cosa è determinante, cosa non lo è, e afferrarti a ciò che è determinante per te, lasciando ciò che è inutile, ciò che è pura fantasia, ciò che è pura illusione, e entrare nel concetto di sottomissione, di dipendenza dalla fonte di vita, perché dipendendo sperimenti la vita. E se noi ci guardiamo nel fondo, perché la fede è un dono dello Spirito, Gesù disse a questa donna: la tua fede ti ha salvato, vattene in pace. Se nel fondo noi andiamo a investigare, a cercare, c'è una vocina che ci sospinge verso Gesù, dicendoci che l'unica nostra soluzione è Lui, è la fede che viene dallo Spirito, una vocina a volte flebile, che viene soffocata facilmente, quando lasciamo spazio alle nostre passioni, ai nostri istinti. La vocina che ci dice: vai a Gesù, l'unica fonte di vita, l'unica persona che può soddisfare la tua fame e la tua sete. Vai a Gesù. E se noi seguiamo questa spinta, se noi seguiamo questa fede che c'è nel profondo, acquistiamo la salvezza. Perché entriamo in contatto con Gesù, gli lasciamo libertà di agire nella nostra vita, e la sua presenza guarisce, sana, libera, ci porta alla presenza di Dio. Lasciare spazio a quella fede che ci è stata messa dentro, che viene dallo Spirito, creata da Cristo, che ci consente di andare da Lui, a insistere per raggiungerlo, ad affrontare le difficoltà della vita, perché quando lo toccheremo saremo guariti, troveremo riposo, troveremo sollievo, troveremo speranza, troveremo gioia, benessere, troveremo la vita.